Buonasera a tutti, mi chiamo Tommaso Gagliardoni e in questo intervento vorrei parlare principalmente di fiducia. Dunque, premetto subito che a causa di problemi di mala organizzazione mia personale non sarà un intervento particolarmente articolato. Si tratta più che altro di un insieme di idee e riflessioni messe alla rinfusa alle quali ho cercato di dare un filo logico. Quindi mi aspetto feedback o domande, qualora non rimanesse tempo, comunque io sono qui, insomma. Dunque, dicevamo quindi, fiducia intesa dal punto di vista tecnico, dal punto di vista dell'autenticazione dell'identità online. Questo qui è un concetto estremamente vasto e si applica in una marea di ambiti diversi. Prenderò in esame, diciamo, un aspetto particolare, un aspetto ristretto, se vogliamo, che è quello di certificare la provenienza di una chiave pubblica PGP in generale. Ovvero, questo è lo scenario tipico che si presenta in una situazione di questo tipo, ovvero noi abbiamo un utente, Alice, che vuole spedire un messaggio segreto a Bob attraverso un canale insicuro, il messaggio è riservato e si sa che c'è o comunque è possibile che ci sia un nemico, Eve, che è intenzionato a leggere il messaggio. Alice e Bob non hanno la possibilità di incontrarsi di persona, e quindi decidono di ricorrere a un protocollo a chiave pubblica. Bob spedisce la sua chiave pubblica ad Alice, Alice cifra il messaggio, manda il messaggio cifrato a Bob e questo usa la sua chiave privata per decifrare il messaggio. E questo è come dovrebbe funzionare, cioè lo scambio di chiavi, il canale e Eve che rosica perché non riesce ad accedere al messaggio. Questa nella teoria, tutto bello, tutto tranquillo, ma c'è un problema. Chi assicura ad Alice che la chiave che riceve all'inizio sia veramente di Bob? Dato che non si possono incontrare di persona, potrebbero succedere delle cose spiacevoli, magari spiacevoli per Bob, nel senso che Eve potrebbe utilizzare, potrebbe spacciarsi per Bob e inviare ad Alice una chiave che Alice crede essere quella di Bob, ma che in verità appartiene ad Eve. E così Eve riesce a girare lo schema di cifratura e a leggere il messaggio. Che cosa sta succedendo? Che cos'è che non funziona in questo caso? L'autenticazione. Non stiamo implementando un meccanismo di autenticazione sicuro, cioè ci deve essere un meccanismo che permette ad Alice di stabilire l'autenticità della chiave che riceve. Ora, in una situazione ipotetica di vita reale, come si risolve un problema del genere? Si risolve tipicamente affidandosi ad autorità terze, ovvero a delle autorità che siano in grado di certificare, in quanto fidate a priori, la provenienza di una certa chiave. Per esempio, in questo caso prendiamo in esame l'infrastruttura chiave pubblica X509, che è il modello standard che viene utilizzato, per esempio, per i siti web. Che cosa significa? Chiaramente, se io sono il sito internet di una banca e voglio offrire un servizio agli utenti, io ho la necessità di dimostrare agli utenti che sono effettivamente la banca, perché l'utente dovrà inserire nella pagina web delle informazioni riservate e non lo farà, o almeno non dovrebbe farlo se non è sicuro della identità della persona a cui sta mandando i dati. Il metodo classico è questo, cioè esistono delle autorità, certification authority, di primo livello, diciamo, che si considerano fidate a priori, sono quelle indicate con la sigla RUT CA. Queste entità, fungono da garanti principali per l'autenticazione. Che cosa significa? Che hanno lo scopo di rilasciare certificati crittografici intestati ad altre entità, che possono essere a loro volta certification authority di livello inferiore. le quali a loro volta possono intestare altri certificati ad autorità di livello inferiore e così via, fino a che non si arriva al richiedente finale del servizio, cioè al sito web, ovvero l'ipotetico sito della banca in questo caso compra o comunque si procura da una di queste certification authority un certificato intestato a se stesso e quando l'utente si collega al sito della banca all'inizio della sessione scambia questo certificato con l'utente. L'utente dispone a priori della chiave pubblica della certification authority principale e dato che nel certificato intestato al sito web sono incorporate le informazioni necessarie a risalire la catena di fiducia fino alla autorità root, l'utente è in grado di autenticare questo percorso utilizzando, verificando fondamentalmente la firma della root CA perché ne ha la chiave pubblica. Questo è, diciamo, il meccanismo che si instaura quando voi aprite il browser su una connessione HTTPS, vedete il lucchettino, sotto c'è una cosa di questo tipo. E ha il vantaggio che è abbastanza facile da implementare, ma ha degli svantaggi. Innanzitutto, essendo un modello che più che centralizzato sarebbe corretto definire gerarchizzato, esistono dei punti deboli, ovvero se io riesco a compromettere, perché magari ne trafugo la chiave privata, la Certification Authority root, io riesco a invalidare fondamentalmente tutta la rete di fiducia, perché posso revocare certificati, ne posso forgiare di falsi, posso spacciarmi per il sito delle poste, della banca, del Pentagono, posso fare quello che voglio. Se anche riesco a compromettere una certification authority intermedia, riesco comunque a compromettere fondamentalmente tutto il sottoalbero di fiducia che giace sotto questa authority compromessa. C'è un problema di dipendenza, ovvero se io acquisisco un certificato che attesta la mia identità da una certa certification authority, io praticamente delego ad essa l'autorità di dimostrare la mia identità, appunto. Quindi questa authority acquisisce, se vogliamo, un potere di vita o di morte sulla mia reputazione online, perché è in grado di appunto di garantire o no la mia autenticazione online. Esiste anche un problema di distribuzione delle chiavi, ovvero tutti gli utenti devono disporre almeno delle chiavi delle certification authority di root. Tipicamente queste vengono incluse di default nei browser. E poi si possono prestare in qualche modo ad attacchi di tipo denial of service. Banalmente, se il servizio di una certa authority viene interrotto, quell'authority non è più in grado di emettere certificati. Ora, si può fare di meglio? Sì. Per esempio, con un meccanismo di autenticazione, o meglio, di certificazione della fiducia, che è quello della Web of Trust. In particolare, l'analizziamo dal punto di vista di PGP, che tutti voi, penso la maggior parte di voi lo sanno, un noto programma per la cifratura delle email che si basa sul concetto di chiave pubblica e privata. Che cos'è una Web of Trust nella pratica? È una rete di relazioni di fiducia, ovvero se io vado a una festa, per esempio, e vedo una ragazza carina che non conosco, ma che mi piacerebbe conoscere, la prima cosa che faccio tipicamente è vado da un amico e gli chiedo: conosci quella ragazza? Chi è? Fidanzata? Così e cos'ha? Lui non è detto che sappia chi è, però magari mi sa dire: guarda, è un'amica di Federico, vai a chiedere a lui, e così via. Che cosa significa? Io sto cercando di avere delle informazioni sull'identità di quella persona passando risalendo una catena di conoscenze mie che ho stabilito a priori. Io disporrò di alcuni neighbors, cioè di vicini che saranno i miei amici, di cui mi fido, i quali a loro volta avranno altri amici, eccetera. È un po' il concetto di social network, se vogliamo. Questo meccanismo, in linea di massima, si presta a garantire la fiducia di una di certificarmi la identità di una persona che io non conosco. Che vantaggi ha rispetto al modello gerarchizzato? Innanzitutto è scalabile. Nel modello gerarchizzato, se viene compromessa la certification, cioè nel modello gerarchizzato, per inserirmi nella rete di fiducia devo richiedere un certificato, magari lo devo comprare, mentre invece nella Web of Trust è molto facile aggiungere, rimuovere nodi, cioè utenti, o archi, cioè relazioni di fiducia. È robusta, cioè se un nodo viene compromesso la rete tipicamente continua a funzionare, perché magari distruggo, compromettendo un nodo, distruggo una parte della rete, ma la rete è flessibile, cioè posso trovare altri percorsi. In generale viene decentralizzata la gestione della responsabilità, cioè la responsabilità, l'onere di gestire le relazioni di fiducia non viene più accollato direttamente o indirettamente a un organismo centrale, ma viene distribuito. Ora, tutto questo nella teoria. Nella pratica abbiamo strumenti che ci permettano di implementare questa cosa? Sì, PGP è uno strumento che fa uso, può fare uso di questa funzione. Basta vedere come è fatta una chiave PGP. Una chiave PGP è composta da una master key principale, una o più identità, che sono i proprietari di quella chiave, e delle firme di altre chiavi pubbliche rilasciate a queste identità. Queste firme fungono da certificati di fiducia, cioè chi rilascia una di queste firme certifica che la master key appartiene all'identità che è stata certificata. E cosa ci posso fare, insomma, come funziona? Dunque, innanzitutto vediamo come, appunto, vediamo un po' più in dettaglio questo processo di firma. Diciamo che Alice conosce Bob, si sono scambiati le chiavi in maniera sicura e quindi Alice è sicura al 100% che la chiave pubblica di Bob in suo possesso è effettivamente di Bob. Allora cosa fa? La firma con la propria chiave privata e allega questa firma alla chiave di Bob. Restituisce la chiave a Bob e adesso Bob ha la sua chiave pubblica che contiene anche un certificato. Se una terza parte, ad esempio in questo caso Charlie, vuole comunicare con Bob, chiede la chiave pubblica di Bob, ma non conosce di persona Bob, quindi non ha modo di sapere se la chiave pubblica che gli arriva è effettivamente di Bob, ma conosce Alice, è in grado di verificare la correttezza del certificato allegato alla chiave di Bob e quindi di dire: bene, io non conosco direttamente Bob, però mi fido di Alice e Alice mi garantisce che quella chiave è effettivamente di Bob, quindi posso essere ragionevolmente sicuro di avere effettivamente la chiave di Bob. Ho instaurato indirettamente un rapporto di fiducia con Bob, o meglio con la sua chiave pubblica, senza averlo conosciuto a priori. Quando questa cosa viene generalizzata, cioè ogni chiave viene firmata da più utenti, quello che si crea sono i grafi di fiducia, cioè sono delle reti appunto di fiducia, delle rappresentazioni grafiche della Web of Trust, che possono essere anche parecchio complicate, in cui ogni nodo rappresenta una chiave, ogni arco rappresenta un legame di firma tra due chiavi. Ora, come questo, diciamo, è il metodo standard, ma nella pratica diventa un pochettino scomodo ogni volta dover richiedere la chiave a una persona, firmarla, rispedirla, eccetera. Quindi che cosa si fa? Ci si appoggia ad altri strumenti. Innanzitutto i key server. Un key server è un archivio pubblico, generalmente, di tutte le chiavi pubbliche di tutti gli utenti. Quindi che cosa significa? Che se io voglio distribuire la mia chiave pubblica, invece di mandarla manualmente a tutti i miei contatti, la carico su un key server. resta lì a disposizione di tutti e chi vuole cercare la chiave di Tommaso Gagliardoni non fa altro che interrogare il key server e dire mandami la chiave di Tommaso Gagliardoni. Le chiavi possono essere caricate o scaricate direttamente con i comandi di PGP. Una premessa, io qui parlo di PGP come standard, poi chiaramente le varie implementazioni PGP, GPG, prendetele, insomma, dico PGP per comodità. E infine, ecco, un'altra cosa è che tutti i key server sincronizzano i loro database, almeno dovrebbero, in maniera tale che se io carico la mia chiave su un key server, dopo tot tempo questa chiave viene replicata su tutti quanti e quindi la scelta del key server al quale rivolgermi è indifferente. Ho key singing party. Il problema di come cominciare, di come agganciarsi a una rete di fiducia la prima volta che si genera una chiave resta. A questo scopo si organizzano quelli che vengono chiamati key signing party. E, niente, sono dei meeting fondamentalmente che vengono organizzati da gruppi di utenti in cui ci si conosce l'un l'altro, ci si scambiano dei bigliettini come questo, in cui c'è il nome della persona, l'ID della chiave, l'email e il fingerprint della chiave. Quindi se io ricevo un bigliettino come questo qui, che cosa faccio? Quando vado a casa, scarico dal key server la chiave della persona che mi ha dato il bigliettino, verifico che il fingerprint, che sarebbe l'impronta identificativa univoca della chiave, corrisponda con quello che ha scritto sul foglietto e se coincide, allora firmo la chiave. Come mai devo fare questa verifica? Perché altrimenti chiunque potrebbe caricare una chiave fasulla a nome di un'altra persona, insomma. Chiaramente prima di partecipare a un party di questo tipo bisogna avere l'accortezza di caricare la propria chiave su un key server. Infine un altro servizio utile sono i keypath services o anche chiamati PGP pathfinders, che di solito sono estensioni di un key server. Che cosa significa? Che sono applicazioni che si interfacciano con il database di un key server e rispondono fondamentalmente alla domanda: esiste una relazione di fiducia tra la chiave A e la chiave B? E se sì, che tipo di relazione c'è? Ovvero, io do in pasto come input a questi servizi due chiavi pubbliche, il servizio va ad analizzare il suo database delle chiavi e delle firme allegate a queste chiavi e va a cercare lungo la rete di fiducia se esiste un percorso che collega queste due chiavi. E appunto, se Alice riceve la chiave pubblica di Bob ma non ha mai conosciuto Bob, Alice può interrogare un keypath server e ricevere una risposta del tipo: tu Alice conosci Charlie, il quale a sua volta conosce Dave, il quale a sua volta conosce Bob. Poi spetterà ad Alice perché decidere se fidarsi o no effettivamente di Charlie, perché se il keypath server risponde tu conosci Marco e Marco conosce Bob, va bene. Ma se il keypath server risponde tu conosci Marco, Marco conosce Carla, Carla conosce Elena, Elena conosce Federico e Federico conosce Bob, calma, nel senso, chi sono tutte queste persone? E questo, diciamo, questi strumenti che sono stati visti non sono di per sé indispensabili per il funzionamento della Web of Trust di PGP, però la rendono utilizzabile nella pratica. E questo introduce dei problemi, perché i key server e i keypath server possono essere attaccati, perché essendo nodi cruciali, se vogliamo, perché non sono indispensabili, ma sono estremamente usati, si prestano bene ad essere abusati. Ovvero, se io riesco a bucare un key server, riesco a fare tante brutte cose. Posso sostituire delle chiavi, posso cancellarle, inserirne di nuove, posso fare praticamente quello che voglio. Posso avvelenare un key server. Che cosa significa? Se io voglio impersonare una certa... Se io voglio impersonare Bob, cosa faccio? Senza bucare il key server, carico sul key server tante chiavi apparentemente intestate a Bob, ma che in verità sono mie, che sono molto simili a quella vera di Bob. Quindi quando una persona va a cercare la chiave di Bob, si ritrova una sfilza di chiavi, tutte apparentemente intestate a Bob, e sarà molto difficile che riesca a beccare quella giusta. Probabilmente ne becca una mia, e se ne becca una mia io posso spacciarmi per Bob. Analogamente, se riesco a manomettere un keypad server, posso fornire a chi lo richiede dei percorsi di fiducia fasulli. Cioè, se Alice mi chiede se posso fidarmi, se può fidarsi di Bob, io posso dirgli: sì, guarda, esiste questo percorso di fiducia, anche se in verità non c'è, e sarà molto difficile andarlo a verificare manualmente, cioè tipicamente non si fa. Oppure posso nascondere dei percorsi di fiducia. Entrambi poi si prestano molto bene ad attacchi di denial of service. Un altro grosso problema è il data mining, perché l'esistenza di questo grande database con tutte le chiavi, tutte le relazioni di fiducia di tutti i partecipanti alla rete è una grossa miniera di informazioni. Innanzitutto gli indirizzi email. Ogni chiave PGP tipicamente contiene l'indirizzo email, ed è già successo che dei bot automatici di spammer abbiano scandagliato il database globale delle chiavi indicizzando indirizzi email su cui mandare le cose solite del Viagra, eccetera. Inoltre posso individuare delle click, cioè dei gruppi di utenti che condividono scopi e interessi, anche se magari questi non vogliono rendere pubblica la propria affiliazione. Cioè, se io voglio organizzare la super setta massonica segretissima con dei miei amici, stiamo attenti a non telefonarci, a non farci vedere insieme, però poi non siamo molto furbi, ci fermiamo le chiavi a vicenda e le carichiamo su un keypad server, su un key server, analizzando queste relazioni di fiducia, è palese che noi ci conosciamo. Infine, il solo effettuare una query a un key server o a un keypad server per interrogarlo su una certa chiave può far scattare dei campanelli d'allarme. Ad esempio, io voglio sapere, mi arriva la chiave pubblica di un certo Mustafa, io non so chi è, allora interrogo un keypad server, gli chiedo: ma chi è questo Mustafa? Oppure, cioè, voglio capire un attimo da dove viene. Magari Mustafa è un pericoloso terrorista che viene tenuto sotto controllo, e io solo per aver fatto questa query finisco in una blacklist dell'FBI, per esempio. Un esempio carino di cosa si può fare avendo a disposizione queste informazioni. Supponete che vi arriva questa email, vi arriva un'email cifrata con la vostra chiave pubblica, quindi palesemente diretta a voi, l'aprite e c'è un tipo che vi dice: ciao, guarda, sono amico di Alice e Bob, mi hanno dato loro il tuo contatto, Alice e Bob sono effettivamente vostri amici, e guarda, ho bisogno urgente di un aiuto, ti prego clicca su questo link, è urgentissimo, aiutami. Ora, l'email è palesemente diretta a voi, Alice e Bob sono effettivamente vostri amici, l'email ha tutto l'aspetto di qualcosa di urgente, dopotutto è cifrata. Quanto potrebbe essere credibile una cosa di questo tipo? Parecchio rispetto alla classica email del Viagra che vi arriva. Una cosa di questo tipo un bot la potrebbe fare tranquillamente, soltanto analizzando il database dei key server. Come si possono, diciamo, arginare questi problemi? Bisogna capire da dove nascono questi problemi. Tutti questi problemi nascono dal fatto che la Web of Trust di PGP, per funzionare, si appoggia comunque a delle authority, cioè i key server e analoghi fondamentalmente sono delle authority che io interrogo per far funzionare meglio il sistema. La Web of Trust riesce a decentralizzare il potere di certificare la fiducia, perché ogni utente è responsabile delle proprie relazioni di fiducia, ma non riesce bene nell'implementazione pratica con i key server e analoghi a decentralizzare le informazioni e appunto l'autorità, perché comunque un key server nella rete assume un'importanza strategica rispetto a un qualsiasi nodo della rete. Quindi quello che bisogna fare, cioè, per esempio, il data mining funziona perché il database globale delle relazioni di fiducia è disponibile. Quindi quello che bisognerebbe fare per cercare di arginare questi problemi è decentralizzare tutto, decentralizzare le informazioni e decentralizzare tutte le relazioni di autorità. Come? Un primo metodo abbastanza ingenuo potrebbe essere quello di dire: io non uso i key server, faccio in modo che ogni utente della rete disponga di per sé di tutte le chiavi di tutti gli altri utenti. Così facendo non ho bisogno di interrogare, cioè ho tutte le chiavi sul computer, riesco ad avere tutte le risposte che voglio nel mio computer. Come mai non può funzionare? Chiaramente c'è un problema di sincronizzazione. Pensare che ogni utente disponga in ogni momento di tutte le chiavi pubbliche di tutti i partecipanti alla Web of Trust è utopistico. C'è un problema di performance e di spazio. Io adesso non so quante chiavi pubbliche siano in giro, ma credo che siano diverse. E soprattutto non eliminiamo il problema del data mining, anzi lo aggraviamo se vogliamo, perché ogni utente adesso ha a disposizione tutte le informazioni. E allora la soluzione è decentralizzare innanzitutto le informazioni, utilizzare quello che viene chiamato un file system distribuito, ovvero passare da un database globale che contiene tutte le chiavi a un database distribuito, parziale e ridondante su tutti gli utenti. Ovvero, se io ho un database globale di 4 chiavi, le distribuisco in maniera tale che ogni utente ne conosca soltanto 2. Ma è facile vedere che tutti questi 6 utenti messi insieme possono disporre di tutte le chiavi. E inoltre, non c'è bisogno che siano connessi tutti e 6 allo stesso tempo, basta che siano connessi 4 utenti qualsiasi per volta e tutte le chiavi sono comunque disponibili. Lo vedete perché ogni chiave è ripetuta 3 volte su 3 utenti diversi. Quindi l'idea è distribuire il database delle chiavi e implementare un metodo per far sì che se io voglio una certa chiave e questa non risiede sul mio database, esista un metodo per interrogare altri utenti fino a trovare quella chiave. Ovvero abbiamo un problema di routing. In questo senso, dato che io non dispongo di tutte le chiavi, se io voglio leggere una chiave o scrivere una chiave, non sono certo di poterlo fare nel mio database locale. E allora l'idea è quella di usare un tipo di routing, magari un routing a cipolla, come viene usato in Tor, ovvero dire: io ho le mie connessioni cifrate con i miei amici, le quali a loro volta hanno connessioni cifrate con i loro amici. Se io voglio fare una richiesta, io la propago nella rete. Questa passa, ad esempio voglio cercare una certa chiave, faccio una richiesta ai miei amici. I miei amici inoltreranno la richiesta ai loro amici e ogni volta questa richiesta viene cifrata con la chiave pubblica adeguata. In questo modo ciascun nodo della rete non sa mai chi ha originato la richiesta e tipicamente non sa dove va a finire la richiesta, conosce soltanto il nodo precedente e il nodo successivo della rete. Prima o poi qualche nodo troverà la chiave e la rimanderà a ritroso nella rete. Quindi è un modello, diciamo, di tipo darknet, ovvero io sono collegato soltanto a degli amici, i quali a loro volta sono collegati a degli amici che io non per forza devo conoscere. Più nella pratica. Per caricare una chiave. Se io voglio salvare una chiave in questo database distribuito, emano un comando di salvataggio della chiave con un certo time to live, cioè un numero intero che indica il numero di passi oltre il quale la mia richiesta scade. Inoltre questa richiesta a tutti i miei nodi, tutti i miei peer. Ciascuno di essi salverà questa chiave nel proprio database e inoltrerà la richiesta agli altri peer, diminuendo di 1 il time to live. Se questo valore arriva a 0 oppure non ci sono più peer a disposizione, il nodo restituisce un messaggio di tipo fine al nodo prima di lui. E così facendo riesco a far propagare la chiave che voglio inserire in una regione limitata della Web of Trust. Naturalmente, ecco, per eliminare quei problemi di spazio che si creerebbero a lungo tempo, si può fare in modo che la dimensione del database resti costante e le chiavi che non vengono utilizzate per parecchio tempo vengono cancellate e sostituite da quelle nuove che passano. Per richiedere una chiave, emano un comando di ricerca della chiave X ai miei peer. Se i miei peer trovano la chiave nel proprio database, mi rispondono. Se non la trovano, inoltrano la richiesta ai loro amici. Quando un nodo trova la chiave, risponde a ritroso. Magari ecco un'altra cosa intelligente è che ogni nodo della catena, quando questa chiave ritorna a ritroso verso l'origine della richiesta, la salva nel proprio database per utilizzo futuro, perché comunque è una chiave che è stata usata di recente, quindi ai fini della rete statisticamente è più utile di una chiave che magari nessuno cerca più da 10 anni. Un'altra cosa simpatica che si può fare è interrogare in maniera anonima il sistema sulla presenza di percorsi di fiducia da una chiave all'altra. Come nel caso della ricerca di una chiave, io emano una richiesta per la ricerca di un percorso di fiducia da una certa chiave a un'altra. Se i nodi trovano la differenza rispetto alla sola richiesta di chiave è che il nodo, oltre a cercare nel suo database questa chiave, guarda anche se nel suo database esiste una chiave che è stata firmata dalla chiave che cerco. In questo caso lui restituisce al nodo di livello superiore, restituisce un successo e dice: guarda, io ho trovato nel mio database una chiave che ha un legame di fiducia con quella ultima che ti interessa. Questo perché è sufficiente? Perché, dato che la relazione, ogni peer della rete ha ricevuto le chiavi che sono immagazzinate nel proprio database, a sua volta da peer fidati, e quindi è in grado di stabilire un percorso di fiducia per ognuna delle chiavi che sono nel suo database. Quindi, di conseguenza, se in una di queste chiavi c'è una relazione di fiducia con la chiave target, per estensione riesce a certificare un percorso di fiducia verso quella chiave. Di conseguenza, questo è sufficiente, cioè può rimandare a ritroso quello che ha trovato, e per me che ho generato la richiesta questo è sufficiente, perché sono riuscito a trovare un percorso che mi porta alla chiave che ho generato. La cosa interessante è che nessuno può essere sicuro, cioè se io nodo ricevo una richiesta da parte di un altro nodo e restituisco una risposta a questo nodo, non posso essere sicuro che è stato quel nodo a fare la richiesta, potrebbe essere soltanto la parte di una catena più lunga, non so dove va a finire la mia risposta perché conosco solo una parte della catena. Chiaramente bisogna utilizzare alcune precauzioni. Innanzitutto l'uso di CAPTCHA, ovvero se io ricerco una chiave, il nodo finale della catena, quello che trova effettivamente la chiave, prima di dare la risposta manda a ritroso nella catena un CAPTCHA. I CAPTCHA sono quei, li avrete visti un sacco di volte quando volete lasciare un commento su un forum, tipicamente trovate quell'immagine assurda di numeri tutti strampalati e il computer, la pagina web vi dice: inserire in questa casella di testo il numero che vedi. Questo serve a dimostrare al sito che siete un essere umano e non un meccanismo automatico, perché tipicamente i bot automatici hanno molte difficoltà a risolvere questo tipo di indovinelli, se vogliamo. Quindi il nodo che trova la risposta emana un CAPTCHA a ritroso nella catena. Il nodo che ha originato la richiesta deve risolvere il CAPTCHA, inviare la risposta, e se la risposta è corretta, allora la risposta viene effettivamente instradata nella catena. Questo evita che dei bot automatici possano fare richieste in continuazione di chiavi e ricostruire così il database, perché ricordiamo che l'idea di questo approccio è che nessuna entità dovrebbe poter avere a disposizione tutto il database di tutte le chiavi. Si possono introdurre delle relazioni di fiducia pesate, cioè invece di dire io mi fido del nodo X e del nodo Y, io posso dire mi fido del nodo X, mi fido anche del nodo Y però un po' meno, cioè posso assegnare un indice di fiducia alla relazione. Questo permette di, non lo so, di avere una intuizione, permette di sviluppare delle metriche di fiducia, ovvero se io mi fido di Bob, Bob si fida di Charlie, Charlie si fida di Dave, quanto vale la mia fiducia verso Dave? Chiaramente, se ogni nodo si fida dell'altro in maniera quasi assoluta, anch'io posso fidarmi di Dave in maniera quasi assoluta. Ma se qualcuno dei nodi non si fida dell'altro molto, allora sorge un problema. Un'avvertenza da fare è non utilizzare pesi negativi, cioè si dovrebbero poter introdurre dei valori di fiducia ma non di sfiducia, perché questa è una conseguenza abbastanza simpatica della teoria dei giochi, ovvero se gli utenti della rete hanno la possibilità di introdurre dei metodi per punire gli altri utenti, si formano le mafie, ovvero grossi gruppi di utenti si coalizzano e ricattano un nodo, gli dicono o paghi oppure noi tutti ti bersagliamo di alti livelli di sfiducia e così facendo nessuno si fiderà mai più di te. È successa una cosa carina, se non sbaglio, su The Sims Online, in cui avevano introdotto un sistema di sfiducia per quanto riguardava le transazioni online e subito si sono create le gang di mafiosi di SimCity che vessavano i nuovi utenti in questo modo, hanno dovuto rivedere il sistema. Bisognerebbe introdurre alta latenza tra le comunicazioni per rendere più difficile l'analisi dei tempi di risposta, generare traffico fake tra i nodi e introdurre dei valori di time to live randomizzati, perché se io dico che tutti i time to live devono partire da un valore 10 e a me mi arriva una richiesta con un time to live 10, allora so che il nodo precedente è quello che fa la richiesta. Quindi un'idea potrebbe essere quella di variare un po' questo valore ogni volta che uno fa una richiesta. Vantaggi e svantaggi? Niente, il vantaggio principale è appunto che il database non è centralizzato e quindi nessuno è in grado di avere una visione d'insieme della rete. È anche difficile, se un nodo volesse fare il cattivo e cercare di ricostruire comunque questa rete, avrebbe comunque delle difficoltà a causa dei captcha, a causa della latenza, a causa dei meccanismi anti-flood, eccetera. Posso effettuare query anonime, la rete è praticamente immune da attacchi di denial of service, hacking, blackout, perché eliminare un singolo nodo di una rete che potenzialmente è vasta, se tutti i nodi sono paritari, non compromette il funzionamento della rete. Chiaramente lo svantaggio è che l'implementazione richiede che tutti i nodi siano per il maggior tempo possibile disponibili online, perché io in ogni momento voglio avere la possibilità di comunicare con un vasto numero di nodi, perché se mi serve una chiave io non ce l'ho, più nodi sono online più c'è possibilità che qualcuno mi trovi in tempi ragionevoli la chiave che cerco. Tutto questo è, diciamo, abbastanza un'elucubrazione mentale, però come qualcuno di voi avrà capito, io sono abbastanza patito di Freenet e effettivamente la maggior parte dei meccanismi che ho descritto sono già implementati in Freenet, che è appunto un meccanismo di database distribuito, anonimo, anticensura. Se non lo conoscete vi spingo a darci un'occhiata perché è molto interessante. E tra l'altro è molto modulare, si possono scrivere dei plugin. Quindi io credo che potrebbe essere abbastanza facile scrivere un plugin per Freenet che si interfacci al database locale di GPG, per esempio, per gestire la Web of Trust in questa maniera. Quindi, ricapitolando, il problema dell'autenticazione è cruciale. Noi adesso l'abbiamo visto un attimo per quanto riguarda l'autenticazione tra chiavi pubbliche, però in un mondo dove la comunicazione sempre più raramente avviene faccia a faccia, assume un ruolo fondamentale. Il modello classico che si usa, ovvero che c'è l'autorità che certifica e gerarchicamente si richiede fiducia a quell'autorità, è facile, relativamente facile da implementare, ma è un po' superato, cioè si presenta si presta ad essere attaccato bene. La Web of Trust è più robusta, però ha comunque dei problemi, problemi che sono dati non tanto dal concetto di Web of Trust quanto dall'implementazione pratica che nella vita reale uno è obbligato a fare. Si possono risolvere molti di questi problemi passando a un sistema totalmente distribuito, un sistema che distribuisca sia il database delle chiavi che il meccanismo per accedere a quelle chiavi, sia lettura che scrittura. Questo metodo ha vari vantaggi che non potrebbero mai essere, diciamo, ottenuti con sistemi più standard, e non è fantascientifico perché un metodo plausibile potrebbe essere quello di appoggiarsi a Freenet, che già fa tantissime di queste cose. Io ho finito e niente, non ho idea di quanto ci ho messo, quindi
perfetto,
va bene. Grazie.
Ovviamente
massacratemi.
Un problema potrebbe essere il meccanismo di salvataggio e quel meccanismo che fa sì che le chiavi meno richieste vengano poi eliminate dal database. Se noi andiamo a riempire il database con una marea di chiavi fasulle e poi in contemporanea andiamo a richiedere queste chiavi qui, facciamo sì che tutte quelle reali slittino in fondo al database, per cui ci deve essere un meccanismo sia sul salvataggio che sulla ricerca.
Esatto, allora questo qui è un problema che è stato affrontato anche in Freenet effettivamente, adesso non l'ho riportato per brevità, comunque si può risolvere questo problema. Dunque, innanzitutto un metodo semplice potrebbe essere quello appunto di utilizzare dei meccanismi anti-flood, cioè dire ogni nodo può scrivere una chiave ogni 30 secondi, diciamo, ogni minuto. In questo modo diventa molto difficile far svuotare il database dei nodi, o quantomeno servirebbe molto molto tempo, diventa difficile. Poi si può introdurre anche un altro metodo abbastanza facile, cioè quello di dire che le chiavi nuove vengono inserite, le chiavi vecchie vengono eliminate, però qualche volta, cioè di introdurre un certo fattore di casualità, per cui si dice che quando una chiave nuova viene inserita tiro una moneta e diciamo il 10% delle volte non faccio niente, cioè non elimino una chiave e non scrivo quella nuova, oppure non elimino una delle chiavi meno usate ma ne elimino una completamente random, cioè basta introdurre un po' di casualità nel sistema e diciamo il comportamento dei nodi non diventa più prevedibile. Sì, effettivamente c'è questo problema che se uno utilizza un metodo, tra virgolette, deterministico, un malintenzionato potrebbe floodare la rete di chiavi false e far svuotare i database dei nodi. Basta introdurre un po' di casualità, un po' di controlli anti-flood e questo pericolo viene pressoché scongiurato.
Non sono abbastanza lucido per aver colto tutti i dettagli della cosa, ma nel caso ci siano chiavi multiple, cioè a ogni risposta possano essere fornite più, cioè a ogni domanda possa essere fornita più di una risposta, come si comporta un nodo per scegliere quella giusta?
Dunque, tipicamente se a una risposta... se a una domanda esiste più di una risposta, e questo lo dico da matematico, significa che c'è qualcosa di sbagliato.
Esattamente. Okay. Quello che c'è. Cioè, tipicamente una chiave o è falsa o è vecchia o...
Certo, dunque chiaramente cosa succede? Che se io cerco la chiave di Paperino e mi vengono esistono più chiavi intestate a Paperino, il sistema può rispondere, cioè chiaramente non è detto che io attraversi il grafo in profondità, cioè testando un percorso per volta, posso esplorare il grafo in ampiezza e quindi posso avere più risposte. Questo non è evitabile, poi starà all'utente dare un'occhiata a queste chiavi e stabilire quale è quella che gli interessa. La differenza rispetto al key server è che Avvelenare un key server con un milione di chiavi false è molto facile. Avvelenare un sistema di questo tipo, per motivi che abbiamo, di cui abbiamo appena parlato, è difficile, perché inserire una chiave nel database richiede uno sforzo. E questo è il problema. Quindi se io voglio inserire una chiave, tipo io Paperino voglio inserire la mia chiave di Paperino, va bene, faccio un certo sforzo e inserisco la chiave. Ma se io Gastone voglio inserire un milione di chiavi intestate a Paperino, devo effettuare un milione di sforzi e diventa rognoso.
Altre domande?
Ah, no, gli istriani. Però per lo spam stanno utilizzando persone pagate.
Sì, stanno utilizzando anche persone pagate. Purtroppo c'è questo problema. Di nuovo, però, se io chiedo una chiave al key server e dopo 2 millisecondi questo mi risponde, va bene. Se io faccio un'interrogazione a un sistema distribuito ad alta latenza, che ha meccanismi anti-flood, che mi chiede di risolvere un captcha per avere la cosa, cioè magari chiedo una chiave e questa mi arriva dopo un'ora, e quindi hai voglia i cinesi da pagare per...
L'utente si stufa però dopo un'ora.
Sì, è anche vero che tu non chiedi una chiave, non chiedi 20 chiavi al giorno al key server, quindi è come se metti a scaricare una distribuzione Linux gratuita. Ok,
esattamente.
Se metti a scaricare una cosa, vabbè, la metti a scaricare, aspetti e quando ha fatto te la godi, ecco.
Ok.
Una questione di costo-beneficio. Attualmente il costo in bulk per un servizio di risoluzione umano di captcha va dai 4 millesimi di dollari, se la precisione non è particolarmente buona, fino ai 2-3 centesimi di dollari per la risoluzione del captcha.
Scusa, ho capito soltanto dai millesimi di dollari in poi. Me lo
traduci? Che attualmente i sistemi commerciali per la risoluzione dei captcha vanno da 4 millesimi di dollari a 2 centesimi di dollari. Quindi posso metterli in batteria, almeno io sono riuscito l'ultima volta a utilizzarne qualcosa come 400 a secondo, quindi suppongo che ci fossero 400 schiavetti lì a fare quello. Non mi interessa in realtà se vado in bulk il tempo di latenza, cioè me ne fotto. Uno, perché ho una batteria di IP per cui non triggero, soprattutto se c'è una latenza, un sistema di captcha. Due, anche perché se mi risponde in un'ora io non ho problemi a mandare spam il giorno dopo. Quello che mi interessa è costruire un database. Attualmente il sistema di spamming a pagamento, come tutti i sistemi di bulk resolution a pagamento, funzionano così, quindi in realtà non risolve minimamente il problema. Per lo stato attuale dell'arte, sto dicendo ovviamente dell'attacco a questo tipo di tecnologia.
Dunque, tu ti riferisci a operatori umani, quindi, che fanno questa cosa?
Si chiama, tecnicamente parlando, si chiama Mechanical Turkey. È addirittura un servizio a pagamento su piattaforma di Amazon che funziona in billing a bid. Esistono una decina di provider cinesi che fanno la stessa cosa, esistono sistemi automatici russi attualmente per i captcha di Facebook, per i captcha di Google e per i captcha di Yahoo, c'era per Hotmail ma è stato bloccato settimana scorsa, che lo fanno in automatico tramite pattern recognition. Quindi
dunque, il discorso del pattern recognition non entro nel merito, perché quello è sempre un discorso, cioè l'eterna guerra del bene contro il male, diciamo, quindi quello è un altro discorso. Per quanto riguarda chiaramente il cinese che va a risolvere il captcha, però se anche risolvendo il captcha il sistema ci mette un'ora a rispondermi, va bene, io posso avere tutti i cinesi che voglio, però diciamo, spendo soldi per quanto, appunto, una quantità infima se vogliamo, ma soprattutto impiego tanto tempo. È chiaro, tu dici vabbè, che mi importa, ci riprovo il giorno dopo magari.
Attualmente una mail a cui spedire spam, se è verificata ed è all'interno dell'Unione Europea, vale all'interno di un utilizzo di un anno circa un euro più o meno, quindi il data collecting automatico funziona in quello, nelle grandi scale. se spendo meno di un euro per me è un investimento di profitto elevato, e spendo molto meno di un euro per recuperare questa mail.
Sì, dipende quante riesci, diciamo, devi vedere in quanto tempo riesci a raggiungere una quota che ti frutta, insomma. Oddio, io adesso bisognerebbe testarlo, un metodo del genere, vedere un attimino cosa ne viene fuori, chiaramente. No, è chiaro, nel senso...
Avendo usato questo tipo di servizi piuttosto spesso, ovviamente questo è...
Finché...
Comunque questo lo scaliamo dal tempo del tuo intervento, mi sei avvertito.
Brevemente, un meccanismo del genere chiaramente non impedisce che uno spammer, se vuole, riesca a raggiungere un indirizzo email, perché è impossibile. Cioè, se l'utente privato raggiunge l'indirizzo email, anche lo spammer può farlo. Lo rende un po' più difficile, ecco. Cioè,
la domanda di fondo è, ma serve l'indirizzo email sul chi serve?
No, ecco, questo è il problema. Tipicamente l'indirizzo email viene allegato insieme all'identità che tu inserisci in una chiave pubblica. Non è obbligatorio.
No, serve o ne basterebbe un MD5?
No, non, cioè...
Cercare cerco su, in maniera diretta su MD5 o qualunque
caso. No, no, cioè, non serve. Tecnicamente parlando, inserire l'indirizzo email non serve.
Solution found.
E soprattutto puoi mettere per ogni indirizzo buono ne metti dentro...
Non lo inserite, no, cioè, dipende se siete più preoccupati di non ricevere una mail importante perché qualcuno non riesce a contattarvi o se siete più preoccupati di ricevere lo spam del Viagra, per esempio.
Se un indirizzo buono ne metti dentro 5 dati, lui raggiunge rapidamente il suo euro di costo che non gli rende più conveniente.
Per esempio, potrebbe essere una buona idea.
Ok, ci apprestiamo a quando ci chiudono dentro, per cui bisogna ricominciare di nuovo a guardare un po' i tempi. Un messaggio di servizio. Abbiamo poche, per non dire nessuna, fotografie della cerimonia di consegna dei premi, quindi chi ne volesse gentilmente fornire alcune che avesse fatto a titolo personale, me le faccio avere con cortese sollecitudine con i mezzi preferiti. Matteo Flora, ultimo.